Buongiorno a tutti da OneNews.it. Oggi è venerdì 31 luglio 2020 e noi andiamo subito a vedere cosa ci offrono i maggiori quotidiani in edicola oggi sul tema del Wine and Food. Apriamo con le pagine del Sole 24 Ore. De Castro ribadisce: resta il no italiano al bollino a semaforo. Va bene l'idea di esentare le DOP e le IGP dall'obbligo di etichettatura, ma i bollini a semaforo restano un metodo profondamente sbagliato per giudicare il valore nutrizionale di cibi e bevande. Parola dell'eurodeputato Paolo De Castro. Non si tratta di essere a favore o contro, sostiene l'ex ministro italiano dell'agricoltura. Il Nutri-Score semplicemente non funziona. Com'è possibile che le patatine fritte e i bastoncini di pesce abbiano il bollino verde e l'olio extravergine di oliva ce l'abbia rosso? Dopo la proposta fatta all'Italia dal CEO europeo della Nestlé, Marco Settembri, di sostenere in Europa il modello a semaforo in cambio di un'esenzione delle nostre DOP dall'obbligo di etichetta, da più parti c'è stata una levata di scudi contro il Nutri-Score come sistema da scegliere per uniformare l'etichettatura degli alimenti all'interno dell'Unione Europea. Il Nutri-Score, sostiene De Castro, è una semplificazione nelle mani della grande distribuzione e delle multinazionali, non un sistema informativo costruito nell'interesse del consumatore. Secondo quanto annunciato dalla commissaria europea alla salute Stella Kyriakides, la Commissione europea avanzerà una sua proposta per regolamentare in modo uniforme le etichettature alimentari all'interno della UE entro il 2022. Tra le ipotesi a disposizione, oltre al Nutri-Score sostenuto dalla multinazionale e già adottato a livello nazionale da una decina di paesi europei, tra cui la Francia, la Germania, l'Austria e la Spagna, ce ne sono altre due. Una è la proposta italiana, la cosiddetta etichetta batteria, sostenuta da una decina di paesi tra cui Cipro, la Grecia e diversi stati dell'est europeo. L'altra è quella dei paesi scandinavi, la cosiddetta etichetta a serratura, che impone il semaforo solo quando è verde, ma quando è rosso no. E proprio mercoledì la Commissione UE ha dato il via libera al sistema di etichettatura nutrizionale a batteria proposto dall'Italia, giudicando la norma di diritto europeo, in modo che ora possa cominciare a essere applicato nel nostro paese, benché su base volontaria. Federalimentare si dice soddisfatta di questo primo sì. Il metodo a batteria entra così a pieno titolo tra gli schemi di etichettatura fronte pacco che verranno presi in considerazione dalla Commissione europea in vista di una possibile armonizzazione entro la fine del 2022. Ancora sulle pagine del Sole 24 Ore, retail, Autogrill in rosso per 271 milioni. Autogrill ha chiuso il primo semestre 2020 con una perdita di 271 milioni di euro contro un utile netto di 115 milioni nello stesso periodo del 2019. I risultati del gruppo sono stati fortemente colpiti dalle misure di contenimento per far fronte alla pandemia di Covid-19. I ricavi sono scesi del 51,7% a 1,1 miliardi di euro. La performance like for like segna un calo del 52,7% da inizio anno. L'andamento dei ricavi è negativo anche con la ripresa delle attività. Nel mese di giugno i ricavi sono in calo del 78% a cambi costanti. L'EBITDA è sceso dell'88,6% a 52 milioni di euro e l'EBIT è risultato negativo per 300,5 milioni. Contro un EBIT positivo per 167,2 milioni di un anno fa. Le previsioni rimangono incerte. Cambiamo argomento e passiamo sulle pagine del Corriere della Sera, il Corriere dell'Estate. Di Pietro nei campi. Faccio vino e olio nella mia Montenero. Il Molise raccontato dall'ex PM di Mani Pulite. Quando venite chiedete il pane cotto con le fave. Su Facebook il gruppo Molisent, io non credo all'esistenza del Molise, conta quasi 70.000 iscritti. E in effetti qualche volta è dura convincere i più scettici che a Termoli si mangia un ottimo brodetto zuppa di pesce. O che a Isernia non solo c'è vita, ma c'è anche un parco archeologico che ha rischiato di diventare patrimonio UNESCO. Eppure in questa regione che molti assimilano alla leggenda, schiacciata tra la cosmopolita Puglia e il misterioso Abruzzo, c'è un enclave di purissima popolarità che si chiama Montenero di Bisaccia, provincia di Campobasso. Un posto che tutti conoscono, ma che forse pochi hanno visto. È famoso da almeno 40 anni perché è il paese di Antonio Di Pietro, però qualcuno ci è stato davvero? Sto qua a casa mia sotto il cielo del Molise, giura per telefono l'ex magistrato, che lì, fanno i fede registri delle nascite, è nato 70 anni fa. Poi è andato al nord e dopo aver compiuto il più grande repulista della storia repubblicana, a Montenero è tornato. Abbiamo restaurato la grande casa di famiglia a pochi chilometri dal paese. Alleviamo animali, facciamo un poco di olio e di vino, coltiviamo qualche verdura. Prima ci abitava la gente povera, poi questi rifugi pietrosi sono diventate rimesse per animali e oggi sono teatro di bei presepi natalizi. Piano piano la la cartolina di Montenero si compone ma conserva quella velatura di ignoto che forse è meglio non cancellare. C'è un sottile piacere nello scoprire gli antichi tratturi, percorsi battuti dai pastori per la transumanza del gregge. Intanto perché percorrendoli si impara molto della storia italiana del lavoro, continua l'ex magistrato, e poi perché sembra di camminare in un sentiero tutto uguale, ma ogni tanto si viene sorpresi da una chiesetta che sbuca dal nulla, da qualche casa vecchia. In chiusura di rassegna stampa passiamo al 7 in edicola col Corriere della Sera, nella settimanale rubrica a firma di Luciano Ferraro di Vini. Una trama da recovery fund dietro il Prosecco Rosé. Il 1° di novembre si sceglievano i 100 mastelli di vino di Prosecco che in ciascun anno la città di Trieste offerisce alla maestà dell'imperatore in conformità dell'accordo seguito lì 20 settembre 1382 col duca Leopoldo d'Austria. Questo si legge in un'antesignana guida enologica del 1797, il mentore perfetto dei negozianti. Almeno per 4 secoli il prosecco triestino era così importante da diventare una tassa al dominio imperiale. Dall'Ottocento non è più così. Poteva esserci una riscossa nel 2009 per tutelare dai falsari il vino prosecco, serviva il nome di una località di produzione. La capitale dell'operazione Superdoc è diventata così Prosecco, frazione di Trieste, una capitale rimasta sulla carta. La produzione triestina di bollicine non è mai decollata. Ma anche nel mondo del vino accade quello che si è visto a Bruxelles con l'Olanda anti-recovery fund. Come gli olandesi, che minacciavano di bloccare tutto, gli agricoltori del Carso vogliono fermare la novità del 2020 per la DOC Veneto-Friuliana presieduta da Stefano Zanette, il debutto del Prosecco Rosé. L'idea è di produrre 20 milioni di bottiglie unendo Glera e Pinot Nero della Vendemmia 2019. Il nuovo rosato, che ha come oppositori i vignaioli artigianali della FIVI, doveva essere da ottobre la panacea per i conti in molti casi disastrosi delle cantine. Fino a meno 70% delle vendite a causa del coronavirus. Invece, con un cavillo, la mancata traduzione in sloveno del nuovo disciplinare, il lancio è rinviato in attesa del Ministero dell'Agricoltura decida sul ricorso dei triestini, che lamentano l'assenza di aiuti per la loro attività. Quando e se arriverà sugli scaffali, il Prosecco Rosé non sarà comunque una sorpresa totale. Nel rapporto inedito firmato da Zanette, che ha permesso di ottenere il via libera statale a maggio, si rivela che su 358 cantine della DOC, ben 198, il 57% del totale, producono vini effervescenti rosé. 8 volte su 10 si tratta di spumante, nel 75% dei casi viene usata la glera in assemblaggio con varietà bacca nera, tra le quali spicca il pinot nero, ma potrà chiamarsi Prosecco Rosé solo quando sarà risolta la lite con i discendenti dei produttori che furono costretti a portare i mastelli di vino all'imperatore asburgico. E accanto ananas, rum e lime per una fresca granita alcolica. Mariano Martinez, e chi era, a modo suo è passato alla storia. La macchina che si inventò nel 1971 per produrre il Frozen Margarita oggi è lo Smithsonian Museum of American History. Anche se molti non riconoscono ai drink frozen lo stato di veri cocktail, li considerano cheap, beveroni da spiaggia, roba da ragazzini, senza lo spessore proprio dei drink più nobili. Sarà vero, però non conosco l'anacoreta che sul crepuscolo di una giornata vissuta nel sole possa dire no a una soffice granita aromatica. Non ci vogliono grandi ricette o gran sapienza, si prepara il proprio drink preferito e lo si butta nel frullatore con 3 o 4 cubi di ghiaccio. E ancora su il 7, i racconti di cucina di Angela Frenda, quanta storia c'è nel profumo del rosolio. Il rosolio sa di antico, di epoche in cui la luce delle candele illuminava i nostri pranzi e le nostre cene. Sa di cassetti profumati di lavanda e camicie che odoravano di sapone di Marsiglia, ma proprio per questo suo gusto un po' fané, il rosolio va rivalutato e riproposto magari in chiave più moderna. Se ne scorgono le origini già alla corte dei Medici, grazie a Caterina, che ne era una grande appassionata, e che lo introdusse anche in Francia rendendolo molto diffuso. Si tratta di un liquore molto semplice che viene preparato con alcol, zucchero e acqua usate nella stessa proporzione e ai quali viene aggiunta un'essenza che gli dà poi il nome. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con le pagine del venerdì in edicola con Repubblica. Il potere sposta i fiumi e il colore delle carote. Stalin stravolse il paesaggio russo mentre in onore di Guglielmo I d'Orange la radice diventò arancione. Ma ribellarsi si può. Nelle scorse settimane ho scoperto, scrive Tommaso Melilli, l'ultimo saggio dello scrittore olandese Frank Westerman, pubblicato in italiano da Iperborea. Si intitola Ingegneri di anime e ripercorre in modo molto avventuroso uno dei grandi progetti di Stalin. Il potere politico politico ha sempre cercato di stravolgere la natura, spesso in modo irreversibile. È successa la stessa cosa con le carote alla fine del XVII secolo, proprio nell'Olanda di Westermann. Si poneva il problema di celebrare la casata degli Orange-Nassau, che nella persona del capostipite della dinastia Guglielmo d'Orange, il taciturno, avevano portato i Paesi Bassi all'indipendenza dagli spagnoli. Così scienziati e agronomi si adoperarono alacremente per trasformare il colore delle carote nell'arancione vivo che conosciamo oggi. Ci riuscirono benissimo perché oggi siamo tutti certi che le carote siano arancioni, invece prima erano di un sacco di colori diversi, bianche, gialle, rosse e molto spesso di varie sfumature di viola. Passiamo all'ultima notizia della rassegna stampa di oggi. Per il sapore di mare si parte dall'ABC, in un libro i consigli per scegliere e cucinare pesci e crostacei, la tavola d'estate prende il largo. Il segreto per un fish and chips croccante al punto giusto è la birra con cui fare la pastella che va lasciata in frigo a riposare. L'orata al sale è un classico, ma attenzione, il sale va inumidito per bene con acqua fredda prima di ricoprire il pesce da infornare. Per pulire per bene un astice, aprire le ostriche e farle in tempura o preparare un fumetto a prova di chef, Mario Grazia ha scritto l'ABC del pesce, in cui suggerisce come scegliere il pesce migliore sia fresco che surgelato, come conservarlo, ma soprattutto insegna a preparare appetitose ricette che ne esaltino il profumo e il gusto, dalla tartare di ombrina alla cernia all'acqua pazza, dalle acciughe fritte all'impepata di cozze. E questa era l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, con la quale vi ringraziamo per l'attenzione e rinnoviamo l'appuntamento a domani, sempre qui su whynews.it.